www.redigio.it e la storia continua. Per industria e commercio, ed eccoci alla storia del caffè. E nel 1720 si trasportarono piante alle Antille e nel 1724 Duclieu affidò la prima pianta al suolo della Martinica, dove poi più tardi, quando una terribile tempesta ebbe a distruggere tutte le piantagioni di cacao, risorsa loro principale di quel paese, tutto il territorio fu coltivato a caffè. Più tardi, ancora l'esempio, fu seguito a Santo Domingo, Guadalupe, Porto Rico, eccetera. Al presente la produzione a primo posto lo tiene in Brasile, seguono per una quantità molto minore Java e Ceylon, e molto minore ancora Santo Domingo e Guaira, Porto Rico, eccetera. Infatti, dalla produzione totale di quell'anno, di chilogrammi 265 milioni, in Brasile ne figurava per 130, 15 a Java, 17 a Ceylon, 15 a San Domingo e 21 nel Moca. Nella maggior produzione totale degli anni successivi la proporzione si mantiene quasi la stessa e le diverse sorti che si spacciano in commercio portano d'ordinario il nome del luogo di produzione, qualche volta quello della piazza principale di smercio. Così abbiamo il caffè d'Asia, fra i quali il Moka, che tiene primato fra tutti i caffè conosciuti, il Ceylon, il Java, con le loro sottovarietà, caffè d'Africa, come l'Abissinia, il Borbone, Maurizio, il Gabon, dell'America, come il Brasile, Guairo, Caracas, Guyana e quelle dell'Antille come il Cuba, il Sant'Iago, il Martinica. Il più stimato è il Moka, il San Domingo o Haiti, il Giamaica e il Porto Rico. Tutte le sue accennate sorti, quali più o quali meno, hanno un credito particolare assicurato dall'esperienza, e però non è indifferente l'interesse che si vuole ammettere al nome di ciascuna. Se non che nessun criterio che possa dirsi positivo si ha per riconoscere e giustificare il pregio relativo di una varietà a fronte dell'altra. Bisogna, perché si contenta, affidarsi ai caratteri vaghi, empirici, riferibili alle dimensioni, alla forma e al colore, eccetera, beh, insomma, all'apparenza, spesso fallace, o che trae non difficilmente in inganno lo stesso occhio del pratico. In generale, quindi, si ritiene per caffè di buona qualità quello a grani mondi, uguali, lucidi, di tinta uniforme, duri da non cedere facilmente sotto i denti e da non essere più leggeri dell'acqua. Il miglior giudizio poi sulla qualità e giusto valore del caffè, una volta che si debba essere empirici, è quello risultante dalla prova di fatto. I caratteri apparenti, precipuo il colore, possono dipendere da svariatissime circostanze, fra cui il modo come si pratica il raccolto, del quale vogliamo dire qualche parola. Ci ha diversi metodi di raccogliere il caffè, secondo diversi paesi, ma due principali. Taluni raccolgono i frutticelli, li schiacciano e li lasciano macerare, poi si stropicciano e distaccano la polpa e tutti i semi così denudati li asciugano e disseccano. Il caffè allora è verde. Questo metodo, di cui vi sono parecchie variazioni, porta diversi inconvenienti, fra cui il cattivo odore e sapore, comunicandosi ai semi la fermentazione della polpa. Un altro metodo è quello primitivo usato a Moka. cioè di lasciare che le bacche maturino bene sulla pianta, appassiscano, si dissecchino e cadano spontaneamente. Allora una leggera triturazione e consecutiva ventilazione bastano a mondare i grani, che sono verdi giallicci, piccoli, tondeggianti, pesanti, ma senza qualche frutto frammezzo. Il Payen crede che la superiorità del Mocca agli altri caffè si debba appunto alla perfetta maturità, cui si lasciano venire i semi, i quali conservano maggiore proporzione di materie grasse, atte a ritenere i principi aromatici. E questo metodo, senza dubbio, ha dei vantaggi per la qualità del prodotto, ma è difettoso per le perdite naturali che riducono considerevolmente il raccolto. Una modificazione di questo metodo è il processo che più ragionevolmente oggi si adotta nell'Arabia moderna e consiste nel raccogliere le bacche e tenerle esposte in strati al sole e all'aria fino a completo disseccamento, dopo il quale la triturazione e la ventilazione poi ripuliscono i semi. Il raccolto del caffè e ben asciugato si conserva in luoghi di depositi ben arieggiati, garantito dall'umido, dalla luce, dalle sostanze odorose, e poi si mette in commercio in sacchi di stuoie di giunchi o sacchi di tela, botti, eccetera. Ed ecco quale sarebbe la composizione chimica dei grani di caffè ancora secondo l'analisi fatta dal Payen. Cellulosio 34, acqua 12, materie grasse 10-13, materie zuccherine e un acido vegetale indeterminato 15,5, caseina vegetale e altre sostanze azotate 13, caffeina libera 0,8, clorigenato o caffè taunato di potassio e caffeina dai 3 ai 5, olio essenziale insolubile nell'acqua, 1/1000, olio aromatico solubile nell'acqua, un altro 2/1000, materie minerali, 6,7, e queste sono percentuali. Tutta questa somma fa 100. www.redigio.it e la storia continua.